Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati nella rubrica Un sacerdote risponde. Quest'oggi vogliamo sottoporre all'attenzione di Padre Maurizio Maria Mazzieri una domanda che ci è arrivata da Elisa della provincia di Padova, che ci scrive tramite WhatsApp. Ecco la domanda. Sempre più spesso si sentono dei sacerdoti che ci dicono che Dio non castiga, e che addirittura la preghiera dell'atto di dolore sarebbe da modificare, e spesso viene già stampata ed esposta nel confessionale con una modifica che esclude i castighi di Dio, ma viene scritto per esempio: perché peccando mi sono allontanato dal tuo amore. Sono addolorata perché anche i pochi sacerdoti ancora abbastanza ancorati alla sana tradizione spesso si fanno trascinare da queste novità che sono false. Come possiamo rispondere a loro? Grazie, Ave Maria, Elisa. Bene, lasciamo la parola a Padre Maurizio per ascoltare la risposta a questa interessante domanda. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e ben trovati a tutti in questo nostro appuntamento settimanale con le vostre domande. Il tema che oggi affronteremo riguarda il castigo di Dio, un tema che costituisce uno dei nodi più controversi e fraintesi della teologia contemporanea. Ci troviamo in un contesto culturale segnato dal rifiuto dell'idea di giudizio e anche dall'assolutizzazione della dimensione affettiva della misericordia. Quindi la nozione di pena divina viene spesso reinterpretata, ma in che modo? Viene attenuata o esplicitamente negata. Ma questa operazione che è stata fatta nel corso del tempo da alcuni teologi ed anche da alcune scuole teologiche non rappresenta uno sviluppo legittimo della dottrina cattolica, bensì una sua alterazione sostanziale. Infatti la fede cristiana trova le sue radici nella rivelazione. E quindi nella Sacra Scrittura, per poi passare all'interpretazione dei padri della Chiesa, e quindi passa per la tradizione, ed infine attraverso la speculazione teologica si arriva a delle conclusioni dottrinali. E quindi da sempre la Chiesa ha insegnato che Dio è insieme misericordioso e giusto, e questo è un tema che spesso noi trattiamo. Però la giustizia divina comporta necessariamente una risposta al peccato. Quindi, quando si parla di giustizia, quando si parla di castigo, non si vuol dire che Dio è cattivo o che Dio vuole il male per noi. Tutt'altro, Dio vuole sempre il bene per le sue creature. E soprattutto per la sua creatura alla quale tiene di più, quella che ama di più, cioè per l'uomo. Allora la risposta della Chiesa è stata espressa mediante le categorie di giudizio, pena e castigo. E noi partiamo adesso dal Catechismo della Chiesa Cattolica per rispondere alla domanda che ci è stata posta. Come bisogna rispondere a chi ci dice che Dio non castiga? Allora partiamo dal Catechismo della Chiesa Cattolica, il quale ci parla del peccato e della pena, che sono nell'ordine della giustizia. Il Catechismo dice che il peccato non è definito come semplice imperfezione soggettiva o come esperienza di alienazione interiore, ma è visto come offesa a Dio, ossia come atto contrario alla legge divina e all'ordine stabilito dal Creatore. Da questo deriva necessariamente una dottrina, che è quella della pena. E allora il Catechismo distingue in modo netto tra due tipi di pena, la pena eterna e la pena temporale, affermando che il peccato mortale, se non perdonato, comporta la perdita definitiva della comunione con Dio, mentre il peccato veniale lascia nell'anima un disordine che richiede purificazione. Partendo da questa distinzione, noi possiamo comprendere com'è lo stato reale dell'anima dinanzi a Dio, quando compie un peccato mortale e quando compie un peccato veniale. Poi particolarmente rilevante è l'affermazione secondo cui le pene non devono essere intese come una vendetta inflitta in modo arbitrario da Dio, bensì sono la conseguenza della natura stessa del peccato. Allora, la pena è una conseguenza che deriva dal peccato, non è una vendetta di Dio. E quindi, quando si parla, no, Dio non castiga, oppure Dio castiga, Dio, essendo giusto, dà ad ognuno di noi ciò che ci spetta in conseguenza del peccato che noi abbiamo commesso. Però, appunto, la distinzione che dobbiamo fare è questa. Dio non si vendica, cioè non nel senso in cui noi intendiamo la vendetta. E quindi la risposta al peccato non è una vendetta di Dio, ma la sua risposta è purificazione da quel peccato. E allora, questa precisazione ci aiuta ad entrare nella questione. Dio resta il legislatore e il giudice dell'ordine morale, pertanto la pena non è un evento impersonale, ma è l'attuazione della giustizia divina. Quindi ridurre la pena ad un automatismo naturale equivale a negare implicitamente il ruolo di Dio come giudice. Allora, tutto questo noi possiamo trovarlo in testi della dottrina cattolica, in testi di teologia dogmatica. Lo possiamo trovare in San Tommaso, lo possiamo trovare in altri autori. Quindi non sono cose che ha inventato la Chiesa, ma fanno parte, come dicevo, della tradizione, di uno sviluppo teologico, sviluppo dottrinale, che, come dicevo, parte dai padri della Chiesa fino poi ad arrivare a noi. Nell'Antico Testamento il castigo viene sempre collocato all'interno del contesto dell'alleanza. Dio non punisce per, appunto, come dicevo, per una vendetta, ma punisce a causa dell'infedeltà dell'uomo. Eventi come il diluvio, come Sodoma e Gomorra, le piaghe d'Egitto, ed anche tutti gli eventi in cui il popolo di Israele viene mandato in esilio, sono atti del giudizio divino. Poi, nel Nuovo Testamento, sembra quasi che ci sia un cambiamento, no? Spesso si parla di questa distinzione tra il Dio dell'Antico Testamento, che è raffigurato come un Dio cattivo, un Dio potente che castiga il suo popolo, per poi passare al Nuovo Testamento in cui Dio è buono, in Dio misericordioso, Dio perdona tutti. Però anche nel Nuovo Testamento si parla di castigo. E quindi il castigo non viene abrogato dal Nuovo Testamento, non viene abrogato da Gesù. Infatti, egli spesso annuncia che ci sarà un giudizio, che ci sarà una condanna, che l'uomo dovrà patire nel fuoco della Geenna. E lo fa in prospettiva escatologica, cioè non parla soltanto dell'uomo su questa terra, ma parla dei castighi che dovrà subire nella vita eterna. Se nel Nuovo Testamento veniva più messo in risalto il castigo che doveva subire l'uomo su questa terra, nell'Antico, nel Nuovo Testamento, questo si sposta. Questo castigo si sposta dalla terra alla vita eterna. E non che su questa terra non ci siano castighi, non ci siano prove da subire, ma ci fa capire allora che cambia la prospettiva e non il senso. Cioè, quelle pene che noi potremmo subire su questa terra, se non le accettiamo, se non le vogliamo, dovremmo sopportarle nella vita eterna. Questo non vuol dire che Dio non è misericordioso, ma appunto, poiché Dio è misericordioso, ci dà la possibilità di poter scontare i nostri peccati già su questa terra e per non arrivare, diciamo, nell'altra vita e dover passare tutta la nostra vita in purgatorio o peggio ancora andare all'inferno. E quindi, come spesso ho ricordato, come spesso ci ricordano la teologia cattolica tradizionale, la misericordia di Dio è già presente su questa terra attraverso i sacramenti. Dio ha mandato il suo Figlio per misericordia, per la nostra salvezza, per liberarci dal peccato e ci ha dato i sacramenti per poter ottenere la grazia, quelle grazie necessarie che ci fanno, che ci liberano dal peccato e ci danno la forza per superare il peccato. In particolare, la misericordia più grande che Dio ci ha dato attraverso il Figlio è la confessione attraverso la quale noi possiamo confessare tutti i nostri peccati, ricevere la penitenza ed espiarli già su questa terra. I padri della Chiesa, come dicevo poi, parlano in modo chiaro. Sant'Agostino parla dell'ira addirittura come giudizio. Allora, quando si parlava dei vizi, delle passioni, in Dio non esistono, non ci sono le passioni, no? Quindi, quando si parla di ira divina, questa ira significa il giudizio di Dio. L'ira di Dio non è una passione mutabile come lo è in noi, ma è un giusto giudizio. E poi San Gregorio Magno parla di pene correttive, cioè medicinali, ordinate alla conversione e poi anche a pene che sono punitive e retributive per chi invece persevera nel male. Questa distinzione impedisce due riduzioni opposte. Una è quella di pensare a ogni pena come vendetta e l'altra è pensare ogni pena come una pedagogia temporanea. Invece, allora, queste pene sono medicinali e anche punitive. Hanno entrambe le due facce. Poi San Tommaso affronta il tema dei castighi e sempre come tema inseparabile dal giudizio. La pena fa parte di questa retribuzione, no? Di questo tema sulla retribuzione finale. La giustizia divina deve apparire in modo manifesto e pubblico, e ciò comporta la rivelazione dei meriti e dei demeriti, e quindi la retribuzione poi finale. San Tommaso affronta, in connessione con il giudizio universale, anche la questione della conoscenza dei peccati e dei meriti, come condizione affinché la sentenza appaia giusta a tutti. La pena, dunque, non è un arbitrio, ma è la proporzione alla verità morale dell'atto, soprattutto riguardo a Dio. Cioè, ogni volta che noi commettiamo un peccato, questo peccato è rivolto innanzitutto contro Dio, anche se noi non ci pensiamo. Perché è rivolto, è contro Dio? Perché Lui è il nostro creatore, perché Lui è il legislatore, il quale ha dato delle norme, ed anche se noi direttamente non commettiamo un peccato contro di Lui, tuttavia questo peccato è sempre rivolto, diciamo, contro la sua legge, e quindi in modo indiretto è contro di Lui. Quindi adesso, con il tempo che ci rimane, andremo a vedere perché eliminare la frase sul castigo dall'atto di dolore è teologicamente pericoloso, e poi vedremo come rispondere a chi ci dice appunto che Dio non castiga. Innanzitutto, togliere questa frase sul castigo ci fa negare una verità, cioè la giustizia divina. Poi offusca la distinzione tra colpa e pena, e questo noi lo vediamo in questo mondo dove tutto è permesso, tutto si può fare, tutto è lecito. Non c'è mai una retribuzione, no? Quando uno commette una colpa, non c'è mai una pena adeguata. Ma come abbiamo visto, le pene sono e devono essere medicinali, non pene vendicative, cioè nel senso stretto della parola, anche se a volte in teologia si parla, no, di pena vendicativa. Questo non vuol dire che noi dobbiamo suscitare in noi questa passione, no, di vendetta verso l'altro, ma chiedere, soprattutto sempre al Signore, che ogni pena possa essere una pena medicinale. Perché quello che deve stare a cuore ad ognuno di noi è che ogni anima si salvi, che ognuno di noi si converta definitivamente a Dio. E allora dobbiamo evitare questo, offuscare la distinzione tra la colpa e la pena. Poi indebolire il senso della redenzione. Allora, se non c'è castigo, è perché Cristo è venuto a salvarci? Primo. Secondo, Cristo ci ha redenti, ma questo non vuol dire che adesso possiamo commettere tutti i peccati che vogliamo, che tutto è possibile e lecito. Attraverso l'atto redentivo, Gesù ci ha salvati e ci ha liberati dal peccato originale. E attraverso, no, la croce, Gesù ci ha dato i sacramenti. Cioè, l'acqua e il sangue che escono dal costato di Cristo simboleggiano proprio questo, quella grazia che affluisce a noi attraverso i sacramenti. E allora ogni volta che noi riceviamo un sacramento si rinnova questo atto redentivo di Cristo. E poi Eliminare il senso del castigo distrugge anche la logica del purgatorio. Infatti, chi parla oggi dei novissimi? Non ne parla più nessuno, perché se non c'è castigo, se non esiste la pena, se non esiste la pena temporale, se non esiste la pena eterna, cioè l'inferno, o il purgatorio, che senso ha allora parlare di pena purificatrice? E poi togliere, no, il senso del castigo ci confonde e ci porta a delle illusioni, cioè confondere la misericordia con il sentimentalismo. La misericordia di Dio non è sentimentalismo. E quindi tutto questo contraddice apertamente la teologia cattolica, che parte da una tradizione unanime, e come abbiamo visto parte dalla Sacra Scrittura, poi viene ripresa dai padri della Chiesa e da tutta la dottrina cattolica, fino ad essere inserita nel catechismo della Chiesa cattolica. E allora la frase, no? Perché peccando ho meritato i tuoi castighi, ci aiutano a comprendere, e allora a riconoscere che c'è una giustizia divina, a riconoscere la nostra colpa e a riconoscere che questa colpa di conseguenza porta a delle pene da dover subire. Perché se noi non pensiamo questo per le nostre colpe, per i nostri peccati, difficilmente riusciremo a comprendere anche la giustizia umana. Infatti lo vediamo in questo mondo. Lo vediamo nella nostra società, quello che succede quando qualcuno commette dei reati. Ma perché? Perché si è perso. Si è persa la concezione del peccato, del male. E tutta misericordia. Poi pensare a questi castighi ci aiuta a prepararci ad una contrizione vera. La contrizione non deve nascere da un senso no emotivo, ma deve nascere soprattutto da che cosa? Ho offeso Dio e quindi merito questo castigo. E soltanto allora questo ci apre di fatto a quella misericordia. Perché soltanto se noi andiamo dinanzi a Dio, che ci si pone dinanzi attraverso il sacerdote, possiamo ricevere la misericordia di Dio. Perché solo chi riconosce il proprio peccato e si pente veramente del proprio peccato, accetta di ricevere la pena, di ricevere il castigo, e quindi riconosce anche il perdono. Perché c'è anche questo. Non si riconosce la grandezza del perdono se non si riconosce la giustizia divina. E la frase poi successiva, propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più, manifesta una volontà che deve essere ferma di conversione, di un impegno nella vita cristiana, di un desiderio di ricevere questa grazia di salvezza e poi anche una volontà ferma di rinunciare non solo al peccato, ma anche a tutte quelle occasioni che ci portano al peccato. E nulla di tutta questa preghiera dell'atto di dolore è stato superato, è stato cambiato dalla Chiesa, anche se alcuni li cambiano, ma lo cambiano in modo illecito. Non possono cambiare le parole, specialmente parole di un sacramento. Si rischia gravemente di rendere invalido quel sacramento, perché non sono parole ufficiali che la Chiesa ha emanato. Quindi bisogna anche fare attenzione su questo. o se non c'è l'invalidità, ci può essere l'illiceità, cioè questo sacramento diventa illecito, perché non vengono utilizzate le parole che la Chiesa ha dato, che la Chiesa ha dettato. Quindi a questi sacerdoti che cambiano le parole dei sacramenti, che cambiano le parole della messa, bisogna ammonirli, sempre con carità, e facendogli capire che non è lecito fare questo, ma che soltanto la Chiesa può cambiare. Cioè il Papa può cambiare queste parole, quando ce ne sia una necessità o quando ritenuto opportuno. Ma non che chiunque può cambiare a suo piacimento le parole dei sacramenti. Anche oggi siamo giunti quasi al termine di questa puntata e allora come ultima esortazione che possiamo fare per poter rispondere sempre in modo più corretto e soprattutto con carità ai sacerdoti e a quanti negano che Dio castighi, partendo, come detto, dalla Sacra Scrittura. Dio è un giudice, Dio punisce quando specialmente l'uomo persevera nell'ostinazione, che non esiste una differenza tra il Dio dell'Antico Testamento o il Dio del Nuovo Testamento, ma è sempre lo stesso Dio, e nel Nuovo Testamento Gesù non elimina il tema del castigo, ma lo porta a compimento. Perché, come abbiamo visto all'inizio, Gesù parla del giudizio finale, che sarà reale, parla del fuoco della Geenna, quindi avverte che ci sarà un fuoco eterno, e denuncia l'indurimento di chi rifiuta la fede come condizione di chi rimane sotto l'ira di Dio. Il Nuovo Testamento quindi conferma senza ambiguità che la misericordia non è l'assenza del giudizio e quindi non è assenza di castigo, ma la possibilità data prima del giudizio finale, del giudizio eterno. Quindi la misericordia è un'offerta di salvezza che può essere anche rifiutata, perché l'uomo quando continua a peccare rifiuta questa misericordia di Dio. E allora questo rifiuto non rimarrà senza conseguenze. E questo, come abbiamo visto, ce lo ricorda tutta la teologia dogmatica, tutta la tradizione, i padri della Chiesa, San Tommaso, teologi anche recenti. Da tutto questo emerge con chiarezza che quando uno afferma Dio non castiga è una dottrina falsa, basata su ideologie false ed errate. Ecco perché allora modificare l'atto di dolore diviene un errore grave, perché risiede questo «ho meritato i tuoi castighi» in una dottrina, in una verità dogmatica. Non è invenzione della Chiesa. E allora la Chiesa, ecco, ricordare a questi sacerdoti, non ha mai annunciato un Dio che non castiga. Ma il castigo di Dio viene perché Dio è giusto e Dio perdona perché è misericordioso. Queste sono due dimensioni che non si oppongono, ma si illuminano a vicenda, perché Dio è tanto giusto quanto misericordioso, ma allo stesso tempo, nella sua giustizia, castigherà chi sarà reo di peccato, ma soprattutto chi non vorrà ricevere quella misericordia che egli ci ha dato attraverso il suo Figlio. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a mandare le vostre domande attraverso i canali della Radio Buon Consiglio. Ave Maria.